i rapporti tra Cluny ed il papato. E li troviamo tradotti, li vediamo realizzati, concretizzarsi in una lunga serie di bolle e che possiamo consultare nel sito dell'Università di Münster, che su Cluny è al momento il più ricco di risorse e di informazioni. Progetto Cluny, di cui vi fornirò il link. In queste bolle, di volta in volta, rispondendo ad una richiesta da parte degli abati, Roma conferma l'adesione di questo o quel monastero alla rete di Cluny, difende questo o quel monastero dall'interferenza di chi, tra gli eredi dei fondatori spesso, ha voluto riprendersi, contestare quella donazione, interferire per l'appunto, ciò che spesso noi sappiamo venire fatto. Roma difende, i papi difendono Cluny e nel contempo la dichiarano propria area di competenza. Cluny si trova sotto sub nostra dicione, dicono, o dizione, dicono queste carte. E il termine dizio o dicio, se andiamo a vedere il suo utilizzo in un buon dizionario, dice, rimanda all'autorità, ma non a un'autorità qualunque, è l'autorità dei re. Dei re, degli imperatori romani. È un'autorità di grado superiore, molto terrena e molto legata al concetto di forza. Dunque, Cluny, indipendente, svincolata sin dall'inizio per statuto dalle interferenze dei patroni laici, è direttamente dipendente da quello che in questa veste conferma essere, quantomeno nella percezione che questi papi hanno e che chiedono venga condivisa anche dagli altri, certamente. Vengono interpellati come autorità che hanno il diritto di concedere tramite un privilegio l'esenzione è da quella che sino a questo momento è stata l'autorità a cui i monaci benedettini dipendevano in ciascuna diocesi, quella del vescovo. Dunque è una doppia indipendenza concessa da un'autorità che in questo modo però vede riconoscere a se stessa la capacità di fare questo, ovvero di scrivere un diritto canonico di livello superiore, ed è quello verso cui Roma, il papato, si avvierà con la riforma gregoriana. L'influenza di Cluny, il legame tra Cluny e quella riforma, il cui punto principale è la dichiarazione di indipendenza della sfera ecclesiastica dalla sfera del potere laico, quella riforma avrà in Cluny non solo i propri ispiratori e i propri esecutori, ma di fatto i propri modelli ed ideologi. Papi cluniacensi, cardinali cluniacensi oppure sotto l'influenza di questa cultura ecclesiastica. Paradossalmente però l'approdo di Cluny negli ambienti romani avviene nella prima metà dell'undicesimo secolo per volontà dell'autorità secolare alla quale successivamente i papi, molto presto, i papi negheranno il diritto di interferire. Qui va ricordato, anche se è di comune conoscenza storica, fa parte del bagaglio della storia generale, che da Carlo Magno in poi gli imperatori d'Occidente hanno nel Papa l'interlocutore principale, o meglio, il validatore del loro ruolo. E la figura dell'imperatore d'Occidente nasce, così nella convenzione giuridica, per essere difensore, defensor, pape, defensor ecclesia. La cerimonia che fa imperatori è una cerimonia in cui il Papa ha un ruolo centrale sin da quel Natale dell'Ottocento. E parimenti, nozione di storia generale, quella che vede gli imperatori a più riprese, prima della riforma gregoriana, occuparsi da vicino di Roma, utilizzando lo strumento che si sono dati esattamente con la stessa percezione dei propri poteri che portava a legiferare su cose di chiesa coi capitolari. Dopo Carlo Magno, l'imperatore rivendica il diritto di confermare il Papa. Se è vero che il Papa lo fa, lo incorona, è altrettanto vero che l'imperatore, proprio in quanto advocatus, ha il diritto di controllare che nella sede che deve proteggere se sieda persona degna della carica. E va detto che nelle vicende politiche, insomma nella successione dei papi, una successione che noi sappiamo essere pesantemente condizionata dall'intervento delle famiglie della nobiltà romana, gli imperatori più volte interverranno determinando la caduta di personaggi che sono passati alla storia come antipapi, insomma, hanno messo mano, hanno ribadito con Ottone, che probabilmente è l'imperatore della serie che segue il momento dei Carolingi, è l'imperatore che più si occupa di Roma, e tra l'altro è l'imperatore durante il cui regno viene fatto ricopiare, diciamo, viene valorizzata al massimo la figura di Gregorio I, facendo ricopiare e diffondendo sue opere ed l'edizione manoscritta del registro. Ottone I si è occupato di Roma, di riportare l'ordine quando gli pareva necessario. Ottone III aveva grande considerazione di Roma e del proprio ruolo nei confronti del papato. All'inizio dell'XI secolo un'altra dinastia, quella dei Salici, prende occasione da una serie estremamente intricata, turbinosa e per molti versi scandalosa di una serie di papi e antipapi, lotte, rovesciamenti di fronte, deposizioni, insomma, le lotte tribali che hanno al centro il contrasto tra diverse famiglie romane, intervengono questi imperatori imponendo loro candidati. Non si limitano a fare da arbitri, questa volta scegliendo tra un papa e un antipapa, mandano uno dei loro. Comincia una serie di papi tedeschi influenzati dalla cultura del movimento cluniacense. La riforma, quella che verrà definita riforma gregoriana, nasce per iniziativa dei laici, di laici, e finirà per essere il momento di scontro ai vertici tra potere laico, imperiale, e potere ecclesiastico, con Gregorio e con la lotta per le investiture. Guerra aperta, guerra anche dal punto di vista militare. Parole d'ordine della riforma gregoriana, anzi, suo tema conduttore, rendere il più possibile, e in questo riforma, il clero secolare, simile per modo di vita e competenze ai monaci, intervenendo sul punto cruciale del celibato, da imporsi al punto da rendere il matrimonio del chierico non più soltanto illecito ma anche invalido di per sé, il matrimonio contratto dopo gli ordini. Su un altro versante, troncare, o meglio, non troncare il rapporto tra laico ed ecclesiastico, tra ecclesiastico e patrono, se questo significa che la Chiesa debba rinunciare all'intervento dei fondatori in quanto persone che alla Chiesa forniscono le loro risorse, bensì la rivendicazione all'autorità ecclesiastica del ruolo esclusivo di gestire quelle risorse, senza che il patronato possa interferire, soprattutto per quanto riguarda la scelta degli ecclesiastici che occupano cariche all'interno della Chiesa. E con un corollario che è specifico, nel momento in cui Gregorio è Papa, ovvero la rivendicazione al Papa del ruolo di garante della riforma, ovvero come i monasteri, come le abbazie cluniacense, l'abbazia cluniacense e la sua rete di monasteri si trovava sotto la dicione del Papa, sotto la dicio del Papa, allo stesso tempo il Papa rivendica quello stesso ruolo, quello stesso tipo di potere su ogni ganglio della Chiesa stessa. Ecco, la visione di Gregorio è la quintessenza della centralità papale nella Chiesa. È una visione che, va detto sin d'ora, è lontanissima dalla realtà dei fatti, un ruolo che il papato vedrà concretizzarsi quando? Beh, diciamolo pure, soltanto nel momento in cui il regime di cristianità verrà a svanire, si infrangerà con l'avvento della società liberale, quantomeno laddove gli stati liberali rinunciano a quel tanto di poteri nei confronti delle loro chiese che la dottrina neo-giurisdizionalista ottocentesca ancora loro concedeva.